Grazie Presidente. Beh, io ho accolto con entusiasmo un po' infantile l'invito che mi è stato rivolto, perché al momento era più il piacere di ritrovarvi che non la percezione della complessità della questione che mi si stava sottoponendo. Però poi, dal momento che ho passato la mia vita in aree abbastanza impegnative, vedo di affrontare questo tema senza parlare della Russia, se non così occasionalmente, perché c'è una persona la cui biografia farebbe paralizzare anche un paralitico, perché è veramente impressionante sul piano delle competenze, quindi mi guarderò bene dal parlare della Russia. Quello che mi interessa parlare di più nei minuti in cui potrò parlare, perché meriterebbe ore e ore, il Mediterraneo, no? Noi ci siamo in mezzo, ci bagniamo i piedi, ogni tanto non ce ne accorgiamo, perché poi il nostro sguardo va altrove, come dirò fra poco, però quello che è certo è che, e lo vediamo in questo periodo di coronavirus, e cioè non solo siamo nel Mediterraneo, ma siamo praticamente, posso dire, attanagliati dalle nostre vicende interne come se fossero l'ombelico del mondo, quando neanche il Mediterraneo è l'ombelico del mondo. Se voi ci fate caso, in questi giorni, in questi mesi, si parla di coronavirus, dell'Italia ovviamente, e dell'America, facendo dei paragoni che tra l'altro non fanno molto senso, perché le dimensioni americane sono del tutto diverse da quelle italiane. Però se ci fate caso, c'è l'Italia, in questo momento questa visione da 007 del camion che arriva con le dosi del vaccino, ne si spendono ore e ore di televisione per far vedere come arriva, come si apre, come si chiude, come si distribuisce. Dopodiché si parla della morbilità di questo virus, dei dati statistici, e poi si dice in America si è toccato il picco di questo e di quell'altro, sempre senza fare riferimento alle differenze intanto di popolazione, per cui noi siamo di gran lunga peggio degli Stati Uniti sotto questo profilo, almeno quello della mortalità. Detto questo, Mediterraneo. Beh, credo che ormai sia un dato assodato che negli equilibri mondiali, che sono in grande movimento, in grande fermento perlomeno, noi siamo passati da una guerra fredda, una bilateralità spinta, posso dire, una monocultura americana che aveva l'ambizione di fare dei propri valori, dei propri interessi, il modello per tutto il mondo. E adesso siamo entrati in una fase in cui c'è una multilateralità spinta, non multilateralismo, multilateralità, multipolarità, ecco, spinta, in cui però ci sono due grandi potenze, una in Fieri, e proprio in questi giorni abbiamo appreso che fra qualche anno, 4 o 5, la Cina pare destinata a superare l'America in termini di prodotto interno lordo, e dall'altra parte gli americani. Però, ecco, non ci dimentichiamo che nel mondo, sul pianeta, c'è una competizione, dicevo, multipolare, in cui si vedono pochi veri protagonisti, a parte i due che ho appena citato, molti attori e moltissimi figuranti, che sono quelli che più danno fastidio, ma purtroppo il loro ruolo è più di essere figuranti che non protagonisti o attori. Però, ecco, il Mediterraneo rappresenta pur sempre un'area in cui questa competizione vede un affollamento del tutto particolare, non solo da quello che avevo detto degli USA alla Cina, ma anche due grandi competitors, cioè la Russia e la Turchia, ciascuna con sogni di recupero di una grandezza passata e magari ancora inappagata, all'Europa che è immersa, ma cerca il baricentro altrove, magari in centro Europa, centro est, ai paesi da cui le acque del Mediterraneo sono è bagnata, ma che sono percorse in gran parte da un groviglio di tensioni, di avversità, di ambizioni sulle quali puntano i grandi e i medi burattinai che stanno distribuiti un po' dappertutto. E quest'area è attraversata da una corrente rivoluzionaria, protestataria, da quella che 10 anni fa fu chiamata la primavera araba o le primavere arabe, e di cui ne sta vivendo ancora i riflessi, che si sommano al persistente conflitto del cosiddetto processo di pace, che oggi conosce una fase potenzialmente dirompente come quella degli accordi di Abramo, dove nessun paese di questo continente bagnato, come lo ha chiamato il presidente, dove nessun paese o quasi è privo di almeno un padrino vero o un presunto tale. E c'è un paese, la Russia, che è rientrata con peculiarità che la nostra ospite principale vorrà raccontarci e che io richiamerò, come ripeto, solo tangenzialmente, ma ce n'è un altro grande competitor, gli USA, che è vero, si stanno disimpegnando, ma stiamo attenti, come dirò dopo, perché gli americani stanno puntando sulla qualità piuttosto che sulla quantità, tenendo conto delle nuove tecnologie, ma questo lo vedremo dopo. Quando parlo del grande competitor degli USA, parlo della Cina, che sta tirando le fila di una strategia ampia di espansione che è politica, che è economica, che è tecnologica, che è militare, e nel cui contesto, nel cui perimetro si colloca il disegno della cosiddetta nuova via della seta, sia quella terrestre sia quella marittima. Il Mediterraneo sta a questo disegno come, io la chiamerei una grande stazione di smistamento delle sue ambizioni medio orientali, europee, africane, dove già si è collocata da un pezzo. Stazioni che, muovendo dalla sicurezza, che spesso si dimentica, che proprio sul Mar Rosso c'è una base a Gibuti, che è una base cinese, la prima, forse l'unica che ha nei dintorni, e che fa riferimento ovviamente all'Oceano Indiano, fa riferimento al Mar Rosso, fa riferimento al canale di Suez, cioè è una via di comunicazione estremamente importante per un paese che tra l'altro è il più grande importatore di energia del mondo. Ora questa rete si estende al Pireo, ai due terminali che dal 2008 sono stati acquisiti dalla Cina, al partenariato di cooperazione marittima che risale al 2016, cioè a 4 anni fa, e che punta a un piano infrastrutturale di reti di trasporto, di turismo. E i paesi interessati sono parecchio rappresentativi del Mediterraneo, perché si va dall'Italia alla Grecia, alla Spagna, al Portogallo, a Cipro, a Malta e a sud al Marocco, all'Algeria, all'Egitto, a Turchia, a Israele. Come vedete, non è poca cosa. È una strategia che, tra l'altro, ha un versante politico multilaterale, il multilateralismo cinese, che in questo momento trova un vuoto rappresentato da un'eredità di Trump che tutti ci auguriamo Biden riesca a colmare. Multilateralismo che è basato però sul principio della non interferenza, cosa che il mondo occidentale è andata maturando nel tempo e che oggi non accetta più, ma non solo, ma anche quello della identità propria. Se noi andassimo a leggere quello che Putin dice dell'identità russa, o Xi Jinping di quella cinese, o quella indiana, ecco, noi ci renderemmo conto che l'identità, il modello che noi abbiamo cercato di esportare, con cui da un certo punto di vista cerca di asfaltare il pianeta, ha suscitato l'effetto esattamente opposto. E quindi identità che non può essere accettata come succube di quella occidentale. Ora, questa è una strategia che la avvicina alla Russia di Putin, perché anche Putin difende la non interferenza e difende la identità. Poi si tratta di due protagonisti di dimensioni molto diverse, in cui pensiamo che dico, la Russia ha un reddito pro capite che è di gran lunga inferiore a quello della nostra stessa Italietta, che ci divertiamo ogni tanto masochisticamente, no, a disprezzare. Ed è una strategia che ha anche una complementarietà ricercata sul piano della espansione. Ricercata complementarietà con un altro attore del Mediterraneo, la Turchia, e in questo caso è una materia logistica, perché la Turchia sta nutrendo il suo sogno neo-ottomano con una disinvoltura, secondo me, piuttosto rischiosa, che muove anche qua dal tema della sicurezza. L'intervento in Siria da questo viene definita, viene difesa, a quello geoeconomico delle risorse energetiche, difeso sotto il profilo geopolitico dell'influenza militare, ideologico, la bandiera della fratellanza musulmana. Il tutto ha avuto ed ha un fulcro nell'appoggio dato a Tripoli contro Bengasi Tobruk, cioè contro il generale Haftar a sua volta, appoggiato dagli Emirati Arabi, Qatar e poi Egitto, Russia, in parte la Francia. Ebbene, noi abbiamo tutte queste manovre che noi abbiamo visto intorno a Cipro, le coste, le sue coste, che sono, diciamo, giuridicamente pertinenti alla Grecia, ma che la Turchia, ritiene ingiustamente. Ebbene, questa Turchia sta svolgendo una parte rischiosa, ripeto, perché è comunque un membro della NATO. E quello della NATO per la Turchia sta diventando uno scudo importantissimo nei riguardi degli Stati Uniti, che non vogliono cedere a questa disillusione, per cui stanno combattendo, direi, contro se stessi. E voi mi potreste dire, sì, lei va avanti, parla della Cina, della Turchia, accenna alla Russia. E l'Europa? Questa è una domanda impegnativa. Perché tenete conto che qualche giorno fa, una ventina di giorni fa, si è celebrato il 25esimo anniversario della dichiarazione di Barcellona. Io stavo in Spagna in quegli anni e ricordo l'entusiasmo di quella riunione in cui le due sponde del Mediterraneo si incontravano e coltivavano segni di una rigenerazione complessiva, comprendendo anche il cosiddetto processo di pace. E da allora sono passate molte cose, è passata l'Unione per il Mediterraneo, cioè questo disegno ha subito delle evoluzioni deformanti, ma la cui risultante qual è stata? È stata che il Mediterraneo è stato subordinato al centro Europa, al baricentro europeo. È stata sacrificata da questo e d'altra parte noi stessi, l'Italia stessa, se ci pensiamo bene, e quando dico ci pensiamo bene, pensiamo al centro economico dell'Italia, che non è sicuramente il centro sud del paese. Questo centro-nord che guarda a nord, non guarda al Mediterraneo. Pochi sono quelli che sostengono ancora e vengono ascoltati in maniera credibile, che ritengono ancora che il Mediterraneo sia parte dell'Europa. È come quando si dice che senza la risurrezione del sud l'Italia non cresce. Di solito lo dicono quelli che difendono il sud. Ma quelli che difendono il nord di solito lo accettano a denti stretti o fanno finta di accettarlo, perché sono persuase che il nord abbia una marcia in più. È un errore strategico. Però è così. E oggi l'Europa, diciamo che ha scelto la carta, e ho ascoltato Borrell, il commissario ministro degli esteri europeo, anche se non abbiamo una politica estera europea degna di questo nome, e che ha giocato per 20 minuti sull'equilibrio degli interessi e dei valori. E quando qualcuno che riveste un ruolo di questo tipo parla di equilibrio tra interessi e valori, quello che ne emerge sono gli interessi a scapito dei valori. Poi è vero, l'Europa fa tanto sotto il profilo umanitario, tanto insomma, fa abbastanza. Però è anche vero che in questo ultimo anno il coronavirus l'ha spinta sempre di più a guardarsi l'ombelico, a curarsi le ferite interne, e forse c'è voluta una von der Leyen ispirata dalla Merkel per osare e riuscire a creare un minimo di convergenza tra i paesi membri, ma per combattere il virus, non per sviluppare una politica mediterranea degna della forza economica dell'Europa. Non ci dimentichiamo la potenza economica dell'Europa, per carità. La verità, secondo la verità, c'è una componente che ci dobbiamo dire, cioè l'Europa non è pronta a sacrificare neanche uno stivale, per non dire una persona, in un uso della forza. Perché se noi guardiamo i protagonisti delle vicende mediterranee, sono tutti paesi che minacciano o hanno dimostrato di essere capaci di usare anche la forza. E la forza significa la forza militare, ovviamente. E l'Europa continua a balloccarsi sul recupero del rapporto transatlantico, sulla difesa europea, però di fatto, questa politica della difesa non funziona. E non funziona perché tutto sommato non vogliamo che funzioni. Abbiamo, intendiamoci, tanti altri strumenti, vedi la Turchia, per ricondurla a maggior ragionevolezza. Però temiamo che possa forzarci su delle torsioni, vedi il caso di importanza migratoria, e allora preferiamo cercare di, scusate, di mantenere comunque un rapporto vitale. E quindi uno schiaffetto, un ammonimento, anche un mese fa, l'ultimo vertice, doveva sanzionare la Turchia, e ne è venuta fuori una cosa fatta un po' a metà. La conclusione è che l'Europa in quest'area di competizione, beh, fa la parte, come posso dire, di una comparsa utile, soprattutto utile a qualcuno, e quando dico qualcuno parlo soprattutto degli Stati Uniti, ma che non è nevralgicamente importante. Ma vi ricordate nei mesi scorsi, anni scorsi, quando l'Italia reclamava un ruolo protagonistico e qualche politico tornava a casa da Washington dicendo gli americani ci vogliono protagonisti, quando il protagonismo di un paese ce lo dichiarano gli altri, non lo dichiariamo noi. E tantomeno gli americani, non è nel loro costume affidare a un paese un ruolo che loro ritengono sia loro appannaggio, appunto, e basta. Al massimo tirano le fila di un teatrino. Stati Uniti. Giustamente il Presidente parlava di questo ridotto impegno americano, inaugurato, se vogliamo, da Obama, no? Dopo il discorso, famoso discorso del Cairo, il ritiro delle truppe, eccetera. Io credo che in questo Trump ha seguito le orme delle amministrazioni precedenti, nel senso che ha tirato le fila di una non priorità dell'America per il Mediterraneo. Ormai l'opinione pubblica americana non ritiene che valga la pena di spendere denaro, uomini e risorse per un'area che dovrebbe essere di competenza europea. E allora, Trump ha dato il colpo di maglio finale, nel senso che ha ha ridotto il tutto a rapporti bilaterali, cioè dove l'Europa non c'era, c'erano gli stati che componevano l'Europa. La NATO era in affanno, anche perché i suoi membri, compresa l'Italia, no, sono ben lontani dalla quota di budget che era stata prevista per tutti i membri della NATO. Ma è proprio vero che gli americani sono in ritirata nel Mediterraneo? Ma io sono andato un po' a vedere la distribuzione delle presenze. Quello che è chiaro è che in questo momento sono meno impegnati, quantitativamente parlando, però sono tornati a competere con una presenza militare fra Grecia e Cipro per contenere russi e turchi. Stanno facendo pressione sui soci più rilevanti, Italia e Israele, per ridimensionare gli investimenti cinesi nei porti e nella tecnologia. Stanno provando a creare un cuneo fra Ankara e Mosca. Continuano a controllare le grandi vie di comunicazione. Pensiamo a Gibilterra, Suez, Bab el Mandeb. Sono snodi di questa unica autostrada del mare, no? Che annoda le principali direttrici dei cavi sottomarini internet, che è la grande preoccupazione americana. E svolge e continua a essere impegnata ad esercitare il primato militare in Europa, in Nord Africa, nel Mar Nero, intorno alla penisola arabica. Sta proteggendo da sud l'Europa, che è la più preziosa, più antica, più storica sfera di influenza. Cerca di contenere Russia e Turchia, che però non hanno quelle capacità di controllo dei mari che forse non hanno mai avuto. E mantengono il possesso, l'accesso a basi che si estendono in tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dalla Spagna all'Italia, vorrei ricordare Sigonella e Napoli, Creta, Turchia, Tunisia, Cipro, poi le basi segrete in Marocco, in Algeria, in Libia, in Israele, e potremmo andare avanti a lungo. Temono la Russia, certo. Perché intervenendo in Siria e in Libia, Mosca si è costruita una rete operativa tra Crimea e il Levante che non è indifferenza. Stanno provando a impedire che si completino le due grandi vie della seta. E con la Turchia, si tratta di scongiurare che spezzi il campo americano. Quindi diciamo che in definitiva la sua presenza militare in Grecia è accresciuta, ha sostenuto, è passato in secondo fila, ma è importante la creazione della Eastern Mediterranean Gas Forum, cioè l'intrapresa, l'asse energetico dell'estremo oriente del Mediterraneo. C'è stato un vertice qualche settimana fa. Ha chiarito le priorità con Israele, imponendole, tra virgolette, di fermare gli insediamenti in Cisgiordania. Beh, ha promosso, dico io, d'intesa con l'Arabia Saudita, l'asse ebraico arabo, che potrebbe cambiare di molto la fisionomia di quell'area. Stanno facendo pressione anche su di noi per evitare che la Cina imponga la sua rete 5G. Sono tornati nel Maghreb. Insomma, sicuramente con meno visibilità, ma sul piano della concretezza, e lo hanno dimostrato ad esempio in Siria per quanto riguarda la lotta al terrorismo e la difesa dei pozzi petroliferi di cui hanno ancora il controllo, così come lo stanno dimostrando in Libia, dove non perdono occasione per colpire qua e là il terrorismo. Inutile che dica che il grande nemico in questo momento è l'Iran, però l'Iran lo vedo un po' lontano rispetto al bacino del Mediterraneo, anche se l'Iran influenza di molto. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che l'Europa oggi, con la nuova amministrazione, potrebbe riaprire un dialogo transatlantico degno di questo nome, sempre che l'Europa faccia i compiti a casa, perché finora l'Europa non li ha fatti e io tremo al pensiero di una cancelliera Merkel che se ne va e lascia un'eredità a degli eredi che, come spesso succede, non sembrano, forse lo saranno, ma in questo momento non sembrano all'altezza del ruolo di regia di questo paese, e non è, credo, la von der Leyen che possa sostituirla sotto questo profilo. Ecco, manca la Russia, ma io per questo mi devo fermare e lascio il terreno a chi lo sa giocare davvero, e cioè alla vera ospite di questa sera. Grazie.
Grazie a lei, ambasciatore, veramente per questa disamina densa, ma devo dire completa, e che ha anche il merito di evidenziare qualche cosa di poco evidente anche nell'azione degli Stati Uniti. Siamo del resto in un secolo nel quale anche le guerre diventano poco evidenti, si è coniata la definizione di guerra asimmetrica proprio per dire che non sempre. Diciamo, non siamo più nello scenario del XX secolo. Anche le guerre fredde erano chiare. Grazie, grazie ancora per il momento, e do la parola a questo punto a Cristina Carpinetti.